E rieccoci in onda, dovremmo essere in contatto con compagne e compagni di Verona. Ci sentite?
Sì, pronto, ciao, ciao a tutti e tutte.
Ciao,
ciao, ben arrivati su Arraga.
Vi sentiamo anche noi, non so se avete avuto modo di seguire un po' la piccola intro e il filo rosso che abbiamo provato a tracciare tra Italia, Francia e Portogallo. Abbiamo parlato un po' di profilazione razziale, di violenza della polizia, anche riprendendo un po' il concetto che, confrontandoci con noi, con voi, avete condiviso, appunto quello dell'uso della divisa e non tanto dell'abuso. E quindi con voi vorremmo iniziare un po' a ricostruire cosa è successo a Verona, appunto cosa è successo a Moussa Diarra, come si è mossa la mobilitazione, appunto, che sta chiedendo giustizia, e poi provare anche a capire a chi si chiede giustizia e quali sono i limiti di questa richiesta di giustizia. Insomma, un po' tutto un discorso che ci siamo fatti e che poi pian piano adesso proviamo a sviluppare qui ai microfoni di Arraga.
Va bene, va bene. Allora, io partirei proprio da quella giornata, perché diciamo c'è un quadro attorno di quella giornata che in realtà ha permesso di muoversi in maniera abbastanza veloce rispetto anche ad altre cose che succedono e ci si muove a Verona, perché fondamentalmente è andata così. Domenica 20 ottobre, che è proprio il giorno dell'omicidio, in realtà era già da qualche mese che c'era un processo di spostamento di un'occupazione abitativa legata, diciamo, a un laboratorio, al cosiddetto laboratorio Paratodos qua di Verona. E queste persone che vivevano in questa occupazione abitativa banalmente avevano la necessità di spostarsi, perché questa occupazione abitativa praticamente gli cadeva in testa. Ok, diciamo, all'interno di questo quadro era stata fatta da questo laboratorio Paratodos una due giorni di occupazione di uno stabile in un altro quartiere di Verona, a nord di Verona, e insomma per portare anche dal punto di vista, insomma, un po' comunicativo alla città le necessità di queste persone, eccetera. E perché vi racconto questo? Perché in realtà si è scoperto che Moussa doveva essere una di queste persone che dovevano arrivare a Quintano, che è appunto questo posto. E la cosa parte perché da quanto raccontavano o hanno raccontato i media, l'omicidio è praticamente successo alle 7 della mattina in stazione a Verona. Fino alle al primo pomeriggio la notizia è arrivata, ma fondamentalmente non si sapeva l'identità della persona in questione, e appunto poi si è scoperto essere, insomma, all'interno di questo circuito. E per questo motivo in realtà praticamente nella giornata stessa c'è stata un'assemblea abbastanza spontanea fondamentalmente sul da farsi, e la cosa più veloce è stata portare il giorno dopo, quindi già il lunedì sera, un presidio davanti alla stazione, presidio che tra l'altro tuttora è ancora in piedi. È un presidio con foto, fiori, degli scritti, insomma un presidio per ricordare fondamentalmente Moussa. E questo presidio,
scusa
è
se
stato...
ti interrompo, ma è un presidio con delle persone, effettivamente è un presidio permanente oppure
allora è un presidio fisico permanente, tendenzialmente si passa per mantenere in piedi. Ci sono delle transenne, ci sono le foto, ci sono i fiori e ogni tanto c'è qualcuno che passa letteralmente a mantenerlo in piedi. Okay. Per i primi, mi pare, però la prima settimana c'è stato quasi ogni giorno un presidio con le persone, mm-hmm. quello sì. E diciamo che da questo presidio abbastanza spontaneo poi si è arrivati alla formazione, cioè alla creazione di un corteo che poi è stato fatto lo stesso sabato 26 corteo che è stato decisamente partecipato, nel senso che anche i giornali mi pare parlassero di 5.000 persone, partecipato fondamentalmente e soprattutto dalla comunità maliana e altre comunità in realtà come quella senegalese mi pare, e da come dire, tutta una serie di persone, personalità e associazioni cittadine veronesi, ecco. E cos'altro dire dal corteo che fondamentalmente è risultato abbastanza pacifico, ok, come richiesto da diciamo dall'assemblea che ha istituito questo corteo e diciamo che dal punto di vista della ricostruzione della giornata, della mobilitazione, che si è arrivati a lì. Ecco, un'altra cosa è che un po' più recentemente, se non sbaglio, è stato creato un comitato che si chiama Comitato di Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che fondamentalmente segue la famiglia, soprattutto proprio più dal punto di vista legale, cioè fondamentalmente sono, diciamo, le hanno aiutate a trovare le avvocatesse e anche i periti di parte.
Infatti è proprio la difesa che negli ultimi giorni ha preso parola rispetto appunto a come si stava evolvendo più che altro la parte del processo mediatico. Appunto c'è stata una conferenza stampa dove è stata la stessa avvocata a denunciare come sui giornali e i media mainstream l'informazione che non si sa bene da dove sia trapelata rispetto alla presenza di filmati che appunto certificavano che appunto fosse stato Moussa ad aggredire i due agenti della Polfer e che quindi giustificava appunto i colpi di arma da fuoco da parte degli agenti della Polfer, che poi man mano invece è andata, cioè come dire, è stata smentita. Proprio perché appunto l'esistenza di questi video ripresa da Canale 5 e altri enti di disinformazione, mettiamola così, era valsa un po' come appunto una risoluzione del caso che appunto sanciva la giustezza della risposta da parte degli sbirri. Invece adesso sembra che anche appunto per la richiesta di accesso agli atti che è stata fatta dalla difesa, pare che questi video effettivamente non esistano o che comunque se esistono effettivamente non sono così delle prove schiaccianti come era stato fatto passare appunto dai media mainstream che appunto come spesso e volentieri capita copiano appunto le veline della questura. Una cosa che ci chiedevamo era che anche un po' per provare a tracciare un po' un parallelo, un confronto tra le esperienze negli altri paesi e appunto come a questo comitato che chiede giustizia, cosa che ad esempio sia in Portogallo sia in Francia, come dicevamo prima, dopo l'omicidio di Nael nell'estate del 2023 è successo, a questi comitati che chiedono giustizia e che supportano giustamente i familiari non si è abbinata appunto una risposta che puntasse a restituire una parte di quella violenza agli sbirri, che sicuramente non è episodica come si vuole far passare, così come quando ci sono appunto episodi di violenza nelle questure o nei commissariati o anche dentro i luoghi di detenzione, ma è appunto una parte strutturale appunto dell'esercizio del potere da parte dello Stato. Questa appunto è una cosa che al momento in Italia è mancata, forse anche un po' per l'incapacità di riuscire, come dire, a guardare neanche tanto troppo indietro rispetto ad altri episodi di violenza. Proprio a Verona nel giugno del 2020 2023 c'è stato l'arresto di 5 poliziotti che sono stati considerati responsabili di pestaggi all'interno della questura, un ispettore e altri 4 agenti e un'altra decina di sbirri che erano accusati appunto di omissione di atti d'ufficio oppure appunto falso in atti d'ufficio. E quindi volevamo anche un po' parlare con te perché abbiamo saputo che in quel periodo c'è stata anche una mobilitazione e proprio in quel periodo ha iniziato a circolare appunto il discorso sull'uso della divisa e non tanto dell'abuso e quindi di come la violenza della polizia sia proprio strutturale e non sia sicuramente episodica e non sia ad appannaggio di quelle che vengono definite le mele marce.
Sì, esatto. Infatti, allora, tornando a quello che dicevi prima, rispetto per esempio alla risposta un po' più, direi, non so, vigorosa, sia a Lisbona che in Francia, c'è da dire che il comitato che si è formato e che poi di fatto sono anche gli stessi che hanno poi organizzato il corteo, si propone molto diciamo da un punto di vista legale ed egalitario, tant'è che appunto il comitato, vabbè l'ho già detto, si chiama Verità e Giustizia per Mussa. Diciamo che un po' il nostro problema, ma come ne parlavo con te prima, è a chi si chiede questa verità e a questa giustizia. Parlavi delle telecamere, che lungi da me difendere le telecamere in giro per la città, però guarda caso l'unica volta in cui ci sarebbe stato bisogno di una telecamera funzionante, la telecamera che puntava dritta sull'entrata della stazione dove insomma è successo l'omicidio era non funzionante, e un'altra telecamera che dovrebbe aver, adesso ho letto questo anch'io nel giornale di ieri e di oggi, l'altra telecamera che è riuscita a intravedere qualcosa era lontana, è sgranata, non si vede, insomma. Questo per dire che cosa? Che quando, cioè, dal nostro punto di vista, insomma, noi abbiamo anche scritto un paio di volantini, da un lato, come dicevi te, è necessario e giusto dare supporto legale, soprattutto in questi casi fondamentalmente al famiglie, familiari eccetera eccetera, però da un altro lato non bisogna dimenticare, come dire, la problematicità strutturale della polizia, dell'utilizzo della repressione e di queste cose qua. Noi appunto, come dicevi, tra virgolette l'avevamo già vissuta in maniera un attimino più leggera rispetto ad un omicidio un paio d'anni fa, perché anche lì a livello insomma dei media nazionali è venuto fuori il caso delle torture in questura a Verona. Diciamo che in quella volta si è arrivati a un'assemblea un pochettino più allargata, un pochettino più combattiva e si è riusciti insomma a creare e arrivare ad un corteo sicuramente più piccolo rispetto al corteo di Mussa, però con con un'intensità un pochettino più elevata, ecco. E il discorso che facevamo noi all'epoca, così si può dire, era proprio questo, perché già quando parlavano di torture, parlavano di mele marce, come adesso non so se l'hai già detto, ma ci sono stati 5 poliziotti arrestati che erano il gruppo colpevole, no? Dopodiché c'erano altri 12 o 15 o 17, adesso non mi ricordo, possibili indagati, però il problema fondamentale è che queste cose non fanno parte di un momento avulso dalla normalità, no? Degli strumenti che la polizia può mettere in campo, ok? Può essere dentro le questure, può essere per strada, può essere anche solo in coda fuori dalle questure per chiedere i documenti, insomma, tante modalità ma che rientrano nella, io la considero, cioè, la normalità della gestione poliziesca di una società.
Scusami se ti interrompo, proprio era per appunto approfondire un attimo su questo punto che portavi tu, che appunto risale un attimo nel tempo rispetto ad altri episodi di violenza poliziesca, quello che abbiamo provato a tracciare nell'introduzione di questa puntata e che è un po' il filo conduttore in genere di questa trasmissione e che vorrebbe poi cercare di tenere uniti nel tempo e nel luogo, da Verona a Lisboa, i casi appunto che si sono svolti di rivolte dopo l'omicidio di Nael. È un po' sottolineare che gli episodi di violenza poliziesca non solo non sono attribuibili a delle eccezionalità di mele marce piuttosto che di casualità, ma si pongono in una linea funzionale alla sistematicità e al perfezionamento della violenza razzista da parte dello Stato, che è fatto di tanti piccoli tasselli che ogni giorno si incrementa di più. E forse a questo proposito, come dire, lungi da chiunque fare appunto del vano esaltazione delle rivolte in sé per sé o della appunto di alcuni momenti come se fossero l'apice di qualcosa, però sicuramente il fatto che il discorso pubblico di quella che viene definita la società civile o comunque del discorso pubblico principale volga tutto attorno a un proteggersi le piazze, proteggersi dalla fantomatica accusa di violenza, come se avere una presenza rabbiosa in strada o avere una presenza rabbiosa appunto fosse un mettersi dal lato del torto, cioè dal lato di chi agisce la violenza, questa costruzione che si sta rinforzando molto in una parte del discorso contro il nuovo pacchetto sicurezza, il DDL 1660, che appunto enfatizza molto la difesa delle cosiddette pratiche non violente, come se ci fosse uno spartiacqua legittimo di definizione tra ciò che è violenza e ciò che non lo è porsi in modo radicale e conflittuale contro l'ordine delle cose. Una risposta che supera questa dicotomia molto costruita e molto rischiosa, nel senso che tende a pacificare poi di fatto il conflitto, cosa che in Italia si vede, a differenza di altri posti anche solo europei, come si può vedere dagli ultimi fatti a Lisbona o da quelli dell'anno scorso in Francia. Appunto, forse un modo per superare questa dicotomia che sta venendo spinta dalla società civile, o quella che viene definita società civile molto in risposta al DDL 1660, è un'analisi della violenza strutturale da parte dello Stato verso tutti coloro che vivono ai margini dell'impianto capitalista, e quindi che siano oppressi lungo la linea di classe o lungo la linea del colore nella sua totalità. E credo che la storia di Moussa Diarra a questo proposito sia in qualche modo emblematica, non tanto per fare del bescero voyeurismo sulle tragedie della sua esistenza, ma mi sembra di aver letto che sia stato dalle persone anche a lui più vicine reso, anche da suo fratello stesso, reso pubblico alcune informazioni delle violenze a cui nella sua vita è stato esposto, i motivi della fuga dal Mali, fuga non che ci siano dei viaggi che non siano legittimi, però in quel caso è stata inquadrato in quel contesto lì, le torture nei laghi libici, la violenza della migrazione, la violenza del sistema di non accoglienza italiano, la violenza dell'assenza di documenti in Italia, dell'assenza di sanità, dell'assenza di lavoro, della precarietà esistenziale, lavorativa ed economica, che sono tutti tanti piccoli tasselli di una macchina razzista che, in quanto tale, fatte dei suoi tanti piccoli tasselli, forse va vista per essere spiegata nella sua sistemica violenza e quindi poi per essere attaccata con la giusta dose di rabbia e anche nelle sue piccole sfaccettature, per evitare di non parcellizzando quel tipo di violenza in dei piccoli episodi, ma vedendola nel suo insieme. Poi forse si capisce anche perché esistono delle esplosioni di rabbia, benché legittime, da chi razzializzato quella violenza se la subisce ogni giorno in ogni piccolo passaggio del quotidiano. Non so se mi sono spiegata, quindi non so se questo tipo di ragionamento sia stato portato rispetto a questa esperienza qui, proprio di questo ragazzo maliano.
Il parallelismo è stato assolutamente fatto, soprattutto per il contesto dell'approvazione del nuovo DDL, anche perché si tratta sempre di una volontà appunto di reprimere ogni azione che sia in qualche modo troppo comunicativa, aggressiva e violenta. E lo stesso principio che ha il DDL di presupporre che nelle piazze ci sia solo un tipo di manifestazione con determinati canoni, la stessa cosa gli sbirri hanno fatto con Mussa, perché il motivo per cui questo ragazzo è stato ucciso è che era stato ritenuto violento quando era in una evidente confusione mentale. Mm-hmm. E quindi la questione della violenza diventa il come tu ti esprimi, non solo se sei effettivamente pericoloso o meno, ma il fatto che ti stai esprimendo probabilmente innanzitutto. Sì. E il modo che hanno avuto per contenere Mussa è stato di sparargli. A proposito di questo, proprio per fare un discorso un po' più contestualizzato anche alla questione del DDL, si era provato a fare un po' a ripercorrere un po' i vari omicidi per mano degli sbirri più direttamente in Italia negli ultimi anni, e anche a Rovereto nel 2021, a cui siamo abbastanza vicini, successe un fatto molto simile, che venne ammazzato un 44enne trentino che era in uno stato confusionale anche egli, quindi probabilmente anche con delle psichiatrizzazioni passate, ritenuto pericoloso e sparato, seccato di fronte a casa sua sotto gli occhi di sua madre, che manco si è potuta avvicinare al cadavere. Stessa cosa, tra l'altro, stessa modalità è successa per Mussa, che è stato lasciato nel piazzale della stazione 6 ore per terra, perché c'era la paranoia terrorismo, diciamo che come scusa per tenere sto ragazzo fermo nel piazzale per 6 ore, tra l'altro mentre continuava a squillare il telefono, e abbiamo scoperto dopo che era il fratello che lo cercava ed era preoccupato, perché era un periodo mentalmente debole per lui, periodo mentalmente debole a causa comunque di tutto quello che è stato detto prima.
Mm-hmm. Guarda,
l'ultima cosa che volevo dire era che altro fatto analogo, giusto perché poi sembra sempre una cosa fuori dalle righe che la polizia usi le armi e ammazzi la gente, ma in realtà poi ripercorrendo un po' i passi storici è una cosa che succede direttamente e indirettamente fuori e dentro dal carcere continuamente. Anche a Padova nel 2023, più o meno periodo mobilitazione per Alfredo, viene trovato un 23enne nel Brenta che a quanto pare si è finito misteriosamente dopo un fermo con la polizia che lo intimava una perquisizione e quant'altro, e a quanto pare questo ragazzo poi è sparito ed è stato ritrovato nel Brenta.
Sì, la lista penso che possa diventare lunghissima, anche senza citare i casi, come dire, che hanno fatto più clamore. E sarebbe interessante appunto provare a ragionare, se volete lo possiamo fare tipo dopo una piccola pausa musicale, in modo tale da far riprendere un po' fiato a chi ci sta ascoltando, e appunto parlare anche di qual è il ruolo dei media e quanto appunto possa diventare un limite anche a immaginare delle presenze in piazza più partecipate, che vadano oltre alle comunità e vadano oltre appunto questa episodicità, e che soprattutto magari riescano ad esprimere una rabbia che appunto, come si diceva prima, è una rabbia che si accumula quotidianamente per appunto i vari momenti di oppressione che si vivono sia nel proprio passato ma sia anche nella quotidianità e nel rapporto con la burocrazia. Quindi se ce lo consentite, noi vorremmo ascoltare un pezzo dagli NWA, Fuck the Police, così un po' per ricordare l'odio e l'astio per gli sbirri e la loro violenza. Vi va?
Sì, a dopo.
Perfetto, grazie, rimanete in linea. 3, 2, 1. Full effect. Judge Gray residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube,
an easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe-to-toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two. They can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo.
E dovremmo riessere in onda con compagne e compagni direttamente da Verona. Ci sentite? Non è caduta la linea, vero?
Ci siamo.
Grazie della pazienza. Questo è un esperimento veramente nuovissimo di mettere la musica durante le dirette, perché sennò effettivamente le nostre trasmissioni erano un'ora e mezza di infinite parole.
Ma lo avevamo concordato, anche loro sapevano e apprezzavano, esatto, il fatto di interrompere con un po' di musica. Grazie, raga.
Grazie mille. E va bene, come appunto approfondimento per noi, anche un po' che ci aiuta ad andare nella direzione poi della diretta con un compagno da Lisboa, è di un po' fare un'analisi di la ricostruzione tossica che appunto viene fatta all'interno di quella che è la giustizia borghese stessa, delle forze armate stesse, nel senso che poi è un metadiscorso in cui di fatto le procure dovrebbero fare quella che loro chiamano giustizia, che è una giustizia di parte che serve a mantenere lo status quo dell'ordine esistente, e quindi di fatto tendono a voler proteggere ovviamente le loro stesse strutture del potere, di cui fa parte appunto la polizia. Può far sorridere che stranamente quella telecamera non funzionasse, purtroppo non c'è niente da ridere. Le telecamere, quando invece decidono di voler inchiodare qualcuno, funzionano casualmente sempre. E quindi appunto poi lungi da noi fare un'apologia appunto dei metodi della giustizia tribunalizia e poliziesca, però è appunto da sottolineare come ancora una volta la ricostruzione tossica e scenica degli accaduti viene fatta in modo contorto. In questo caso, come nel caso di Lisboa, c'è di mezzo un fantomatico coltello che è stato visto, non visto, trovato, non trovato. E quindi appunto, se ci volete dare un po' una linea di due settimane dopo, un po' più, una ventina di giorni dopo, quali sono stati i passaggi di questa ricostruzione della supposta verità in chiave tossica da parte del potere?
Sì, esatto. Allora, io diciamo che mi verrebbe da dire una cosa proprio all'inizio, e cioè che ci sarebbe anche quasi poco da discutere, nel senso, perlomeno sul caso di Moussa Diarra, ma in realtà a memoria anche sulla questione torture in questura di Verona di qualche anno fa, appunto. Cioè, fondamentalmente quello che almeno nei giornali più locali, come l'Arena qua di Verona, compaiono fondamentalmente le veline della questura, per cui parte tutto da lì, cioè la questura butta fuori un'informazione che arriva al giornalaro, al giornalaro di turno, e che ci richiama sopra che cosa. Il primo punto il primo passaggio è stato appunto quello dell'accusa di terrorismo. E obiettivamente è stato smentito abbastanza velocemente, cioè credo che anche ovviamente più online, più che sui giornali scritti, anche lo stesso giorno è stato smentito. Però intanto, il piede è stato messo dentro la porta. Cos'è servito questa, secondo noi, insomma, una ricostruzione un po' che ci siamo fatti, questa accusa di terrorismo? Probabilmente anche un po' a gestire nel momento il fattaccio, nel senso, col dubbio di terrorismo c'è appunto una gestione speciale anche del perimetro, insomma, dell'area dell'accaduto. Infatti Moussa è rimasto 6 ore, perché dalle 7 della mattina fino alle 13, che non è stato fondamentalmente portato via, è rimasto lì per terra coperto con lenzuolo, e addirittura gli hanno messo un gazebo sopra, perché sono proprio le procedure per l'antiterrorismo. E, come hai detto te prima, facendo riferimento anche a Lisbona, cosa che mi ha anche abbastanza stupito, tra virgolette, è che anche a Lisbona pareva ci fosse il coltello, no? Questo coltello che permette di aggredire la polizia, che si deve difendere. Questo coltello, almeno qui a Verona, ma nemmeno leggendo i giornali, per ora pare che non ci sia, non c'è tanto da dire, perché sarebbe la cosa più facile trovare un oggetto in un posto, ma vabbè. E,
come se poi ritrovare un coltello, cioè anche rispetto a quella che è la proporzionalità tra appunto offesa e difesa, bastasse a giustificare appunto il fatto di aver freddato a colpi d'arma da fuoco una persona.
Sì, quello esatto, non si mette nemmeno in dubbio. E da lì cos'è successo? Che appunto, calata il terrore appunto per il terrorismo, in realtà poi si è andati un po', dal punto di vista mediatico, a sviscerare appunto anche un po' la vita di questo ragazzo, no? Che comunque non aveva una casa, che stava per strada, che stava male, ok? Quindi tutto il discorso sulla psichiatrizzazione, quindi era un ragazzo con i problemi, poi appunto addirittura, nel senso, è come dicevi te prima, forse anche il fratello ne ha parlato, però fatto sta che gli era morto il padre qualche mese prima, lui non è riuscito fondamentalmente a scendere per andare a trovare la madre, quindi erano delle difficoltà oggettive anche dal punto di vista materiale, no? Che si possono portare forse a non stare troppo bene.
È anche un po' come se queste condizioni oggettive poi fossero effettivamente causa, appunto, o comunque giustificazione di un problema. È come se fossero anche indipendenti, cioè dal fatto che si trattasse di una persona che era sicuramente obbligata, che fosse, sì, mi dicono di fare presto, come se appunto fosse una persona che avesse scelto di vivere quelle condizioni, se fossero, come se fossero indipendenti rispetto appunto alla razzializzazione che questa persona subisce, il ricatto appunto del permesso di soggiorno e quello appunto che comporta vivere questo ricatto rispetto all'impossibilità ad esempio di spostarsi liberamente sul territorio, di dover appunto trovare delle soluzioni di fortuna tanto a livello lavorativo quanto a livello abitativo. E quindi un po' tutta questa narrazione tossica che mette la lente di ingrandimento sulla vittima, mettiamola così, mettendo un po' alla mercé del pubblico quelli che sono i dettagli della propria vita, senza poi riuscire ad analizzare da cosa dipendano, senza riuscire ad avere un'analisi sistemica dell'origine appunto di questi problemi.
Esatto, per esempio un'altra cosa che in realtà non è venuta molto fuori nei giornali è che Mussa lavorava a 3 euro all'ora nei campi, quindi sicuramente senza contratto, senza niente. Quindi come dici te, voglio dire, più strutturale di così, dove si va? Manca proprio quell'analisi strutturale della gestione poliziesca di tutta una serie di problematiche.